Run, get your fun.
Run Radio e Napoli Teatro Festival Italia presentano Festival Campus.
Sesta puntata di Festival Campus. Ciao a tutti da Marcello Polverino e Rosanna Stengo e bentrovati al format dedicato al Napoli Teatro Festival, realizzato da Run Radio e dal Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa.
Festival Campus va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 17 per raccontarvi il festival ormai alle battute finali. Oggi e domani infatti vanno in scena gli ultimi spettacoli dell'edizione 2018.
Potrete ritrovare il podcast di questa puntata e delle precedenti sul sito www.napoliteatrofestival.it. Anche oggi avremo tanti ospiti e soprattutto saranno anche le vostre voci a raccontare il festival.
Iniziamo subito con un disco dal passato, 1987, In Excess, Need You Tonight.
Festival Campus.
And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Let you know you're my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat.
Siete a Festival Campus su Run Radio. Io sono Marcello Polverino e al mio fianco c'è Rosanna Stengo.
Per la sezione dedicata al teatro italiano, il 9 e 10 luglio va in scena alla Galleria Toledo il primo episodio di una pièce dalla struttura particolarmente interessante, dal titolo Who is the King? Da Riccardo II a Riccardo III. È un riadattamento in quattro spettacoli di 8 opere di William Shakespeare, che trasforma di fatto drammi e commedie in una sorta di serial da palcoscenico. A dirigere e partecipare al lavoro sono Lino Musella e Paolo Mazzarelli, che abbiamo al telefono con noi. Benvenuto a Festival Campus.
Buongiorno, grazie.
Paolo Mazzarelli, come nasce questo spettacolo?
Questo spettacolo nasce nel momento in cui, diciamo, questo spettacolo, quello che presentiamo a Napoli, è soltanto il primo episodio del primo spettacolo, quindi il primo tempo, il primo spettacolo, quindi soltanto il primo passaggio di quello che, se tutto andrà come vorremmo, sarà una lunga serie di spettacoli e di lavori. nasce nel momento in cui ci siamo resi conto che William Shakespeare circa 400 anni fa aveva in qualche modo inventato un genere, quello che adesso è il maggior genere narrativo mondiale, quindi la scrittura per serie, la scrittura seriale. Shakespeare aveva inventato in qualche modo questo tipo di narrativa, questo tipo di scrittura 400 anni fa, scrivendo 8 drammi storici, che sono appunto quelli che vanno da Riccardo II a Riccardo III, passando per tutti gli Enrichi, IV, V e VI,
sì.
Mettendo insieme questi 8 testi, che è esattamente un tipo di struttura narrativa che procede per episodi e che attraverso 8 drammi storici racconta un secolo e mezzo di storia inglese, fondamentalmente. Ovviamente, come dire, con le mezze storie inglesi travisati dalla visione poetica del genio shakespeariano, quindi lui tradisce la storia e noi in qualche modo cerchiamo di non tradire, ma riadattare, sintetizzare, riscrivere e adattare un'immensa mole di materiale drammaturgico, riducendolo a circa un'ora e mezza per testo.
Certo, quindi insomma è questo un linguaggio che può arrivare ai giovani, nel senso, comunque noi sappiamo che i giovani sono molto legati, soprattutto adesso, alle serie TV, le scaricano, le seguono su Netflix, eccetera. Il linguaggio adottato in questo spettacolo, in questa serie di spettacoli, può essere, come dire, un teaser, un qualcosa che possa attirare anche i ragazzi, i giovani in teatro?
Assolutamente sì, ma questo già lo è Shakespeare di suo. Shakespeare, quando è come dire, ben tradotto, ben realizzato e ben messo in scena, è qualcosa che unisce l'altezza della poesia più assoluta all'accessibilità più pop, se così vogliamo chiamarla. Questa è la sua immensa grandezza. Quindi già Shakespeare è un tipo di scrive un tipo di linguaggio che è fatto per arrivare a tutti, e infatti arrivava a tutti anche ai suoi tempi. Oggi questa cosa è ancora di più, la sua scrittura è ancora in assoluto la scrittura più accessibile, più potente, più libera, più grande, più ariosa, quindi in grado di arrivare soprattutto anche ai giovani, e in questo senso mettere in fila una serie di testi, sfruttando appunto questo modello narrativo seriale, è qualcosa che può forse incuriosire e avvicinare ancora di più certo tipo di spettatori abituati a questo tipo di narrazione attraverso le serie TV contemporanee.
Allora, il Napoli Teatro Festival va in scena il primo di questi episodi, ecco, come la prima stagione di una serie TV, ecco, e adottando lo stesso, come dire, metodo delle serie TV, quando riusciremo, se riusciremo a vedere tutto il resto della serie?
A Napoli va in scena appunto il primo tempo, che consiste in una riduzione del Riccardo II più una breve incursione, le prime due scene dell'Enrico IV, quindi noi già tradiamo, come dire, la precisione, nel senso non mettiamo in scena soltanto il primo testo, ma già tradiamo quella che era la struttura drammaturgica e adottiamo invece una scelta di serie, quindi di andare verso un linguaggio in serie. Lo spettacolo completo, il primo spettacolo completo, debutta il 9 ottobre al Franco Parenti di Milano, aprendone la stagione, e sarà composto da Riccardo II e Enrico IV parte prima. Sono i primi due di 8 testi che compongono la serie totale. Quindi diciamo la serie completa, se sopravviviamo e se ci arriviamo, dovrebbe essere pronta tra 5 anni. Per quest'anno facciamo i primi due, cerchiamo di fare i primi due.
Grazie per essere stato con noi, Paolo Mazzarelli, e alla prossima, insomma, ci vediamo in teatro.
Va bene, grazie.
Grazie
a voi,
mille.
Ringraziamo ancora Paolo Mazzarelli per essere stato con noi a Festival Campus e vi ricordiamo che il primo episodio dello spettacolo Who is the King, da Riccardo II a Riccardo III, andrà in scena alla Galleria Toledo stasera, lunedì 9 luglio alle ore 19 e domani, martedì 10 luglio alle ore 21. Ecco gli appuntamenti per questi ultimi due giorni.
Per la sezione Teatro Italiano, al Teatro Mercadante è in scena Afghanistan, il grande gioco Enduring Freedom, diretto da Ferdinando Bruni e Elio De Capitani. Il grande gioco più Enduring Freedom il 9 luglio alle ore 17, Enduring Freedom il 10 luglio alle ore 19. Loredana Putignani porta in scena alla Chiesa della Misericordiella Holzwege, Sentieri Interrotti, il 9 e 10 luglio. Lo spettacolo sarà suddiviso in 3 appuntamenti, alle 21, alle 21.45 e alle 22.30.
Per la sezione mostre, nel Museo Madre è visitabile la mostra Mario Martone, curata da Gianluca Riccio, in omaggio ai 40 anni di attività del regista napoletano. L'esposizione sarà aperta fino al 6 settembre, mentre sempre nel Museo Madre si tiene la mostra On My Great Grandfather's Steps, Toward Ellis Island, curata da Maurizio Igor Meta, Lo stesso curatore racconta il suo viaggio verso gli Stati Uniti ripercorrendo i passi del suo bisnonno, emigrante in cerca di fortuna. La rassegna si protrarrà a tempo indeterminato anche dopo la fine del festival. A Palazzo Fondi, ultime ore per visitare la mostra fotografica Sahara Techiero, curata da Romeo Civilli.
Per la sezione laboratori è visitabile fino a domani l'installazione di luce Food Distribution della guerra e del turismo di Davide Scognamiglio e Daniele Cipri in Vico dei Maiorani nel centro storico di Napoli.
Per la sezione dopo festival, il giardino romantico di Palazzo Reale ospiterà stasera dalle 23 il concerto di Sandro Joyeux dal titolo Hashtag Afrofolk Reggae. Un viaggio musicale dall'Africa a Kingston che traccia la sua storia musicale e personale fatta di viaggi avventurosi alla ricerca di nuove sonorità del mondo.
Quando qualcuno se ne va, resta l'amore intorno, i baci non hanno più quel sapore eterno, resta quel che resta. E se qualcosa poi non va, senti quel vuoto dentro. Le strade non hanno un nome e non sei contento, non sei più contento di te. E che cerchi in me, e in questo tempo che passa mi accorgo. Senza discutere, spiegare al tuo cuore, resta quel che resta. E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi, devi pretendere una vita migliore, essere contento di te. Contento di te, che ami me, in questo tempo che passa, mi accorgo che mi manchi. I miss you,
su Ran Radio Pino Daniele, resta quel che resta. Singolo postumo che accompagna l'uscita del cofanetto dal titolo Le corde dell'anima, studio and live, che ripercorre la storia musicale e personale del grande artista con le foto di Luciano Viti e i racconti scritti da John Vignola. Festival Campus torna dopo una breve pausa.
Time out!
Tutti i giorni, al 30° minuto di ogni ora, Ran Radio vi propone la migliore musica di ogni tempo.
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES.
Once upon a time è
Te quiero mi amor, oh Maria Salvador. Te quiero mi amor, tetraidro rivoluzione, tra le note di questa canzone.
La musica musica italiana più forte di sempre è solo su Radio.it.
Quando faccio rap frata va chi nome erdosa. Cosa frata cosa. Quando faccio rap frata capa narra posa. Cosa frata cosa.
La radio è Once Upon a Time.
Pronti, partenza via. Si va per mari e monti. Partenza via. Pronti, partenza via.
La radio vi propone la migliore musica di ogni tempo.
Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengo.
Stay with us.
Festival Campus su Run Radio.
Thank you.
Radio abbiamo ritrovato U2 Magnificent. Bentrovati da Marcello Polverino e Rosanna Stengo a Festival Campus.
Tra le mostre del Napoli Teatro Festival, una delle più importanti è sicuramente quella dedicata allo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo Il Gatto Pardo, reso ancora più famoso dal film di Luchino Visconti del 1963 e vincitore nello stesso anno della Palma d'Oro al Festival di Cannes. La mostra, intitolata Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896-1957, un lettore europeo, è curata dal figlio adottivo e noto musicologo Gioacchino Lanza Tomasi, che abbiamo il piacere di avere a telefono. Maestro, buongiorno e benvenuto a Festival Campus.
Buongiorno.
Dunque, maestro, una mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Come l'ha preparata e in che modo ha scelto il materiale espositivo?
La mostra deriva da una mostra che era molto più ampia, che si è fatta 5 anni fa a Madrid. In una parte del macello di Madrid era stata ristrutturata da un editore che aveva speso 5 milioni. E si chiamava Casa del Lector, questa fondazione. E lui fece 2 mostre, la prima giustamente su Gutenberg, era l'origine della stampa, poi fece una mostra su Tomasi di Lampedusa che rimase aperta 3 mesi, diciamo, da ottobre a fine di febbraio, e fu un grande successo. Da questa mostra è stato estratto una parte, cioè la parte che è indicata nel sottotitolo Leggere bene per vivere meglio, cioè lui era un uomo lampeduso, un uomo molto solo, è un uomo molto povero e nella lettura trovava tutto, viveva meglio, appunto, che la lettura è un modo stoico, magari se vuole, ma per confortarsi. La mostra quindi è fatta sui vari saggi di letteratura in particolare, cioè annotando quelle parti che a lui sembravano particolarmente interessanti. I saggi di letteratura non sono stati scritti come una storia della letteratura.
E la mostra ha come titolo Un lettore europeo. Perché ha scelto questo riferimento al continente?
Perché lui ha scritto 2 storie della letteratura per Francesco Orlando. Una è abbastanza completa ed è la letteratura inglese, e una è meno completa della letteratura francese. Poi da me prese delle lezioni spagnole e quindi c'è anche tutta una serie sulla letteratura spagnola che lui non conosceva e di cui fu perdutamente innamorato, insomma era qualche cosa che era molto vicina ai suoi sentimenti. La storia però per lui era un insieme di traumi, e allora per esempio un argomento come quello della saga della primavera, il sacrificio dell'eletta, che le tribù si radunano e sacrificano una vergine. Questo lo cercava in tutte le letterature, quindi parla di Jefta, una che gira fra le montagne per un mese in attesa del suo sacrificio, e parla del cavaliere di Olmedo, e parla della Judia di Toledo, questi grandi personaggi della letteratura di Lope.
E nella mostra c'è anche una sezione dedicata al capolavoro Il Gatto Pardo. Che rapporto ha con il libro e con il film di Luchino Visconti?
Il film è ci sono molto materiale fotografico. Nella sezione a Madrid c'è anche una raccolta dei manifesti. Poi vi sono alcune cose, per esempio una cosa fondamentale, c'è il suo catalogo. Lui aveva un mobile catalogo e ha fatto 2 cataloghi, uno prima della guerra che era un rubricone e l'altro dopo la guerra che invece a schede. Questi libri non sono in gran parte sopravvissuti, però in questi cataloghi lui scrive dei commenti e quindi noi sappiamo prima quando ha letto certi libri, anche dopo vi sono, diciamo, sappiamo l'anno in cui l'ha letto, alcuni commenti su che cosa contiene, e quindi si segue questa avventura di questo uomo che appunto leggeva per vivere meglio. Lui era un uomo disperato in quanto era completamente squattrinato. Lui per esempio diceva questa casa, questa di Palermo, è una casa molto particolare perché c'è sempre acqua nel tetto e dal cielo, diceva, e non c'è mai acqua al rubinetto, ed era così perché i tetti erano aperti stati aperti dai bombardamenti e l'acquedotto pubblico non funzionava.
Maestro, allora la ringrazio veramente per essere stato con noi e noi le auguriamo in bocca al lupo per la mostra.
Grazie infinite.
Ringraziamo ancora Gioacchino Lanza Tomasi per essere stato con noi e vi ricordiamo che la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa si terrà a Palazzo Reale fino al 10 luglio.
Festival Campus su Run Radio.
Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness, coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. It's just a change in me, something in my liberty.
The Swerve, Lucky Man, dall'album Urban Hymns del 1997. Festival Campus torna tra pochissimo su Run Radio.
Siamo qui con la musica che volete sentire e le parole che volete ascoltare. Nessuno vi giudica, ma tutti vi ascoltano. Noi siamo qui, siamo pronti se possiamo servire a qualcosa. Per chi ci ha messo il cuore e altrettanto cuore non ha trovato. Per chi si è sbagliato e ci ha messo troppo sale. Per chi non avrà pace finché non riuscirà a scoprire in quale maledetto barattolo hanno nascosto lo zucchero. Siamo qui con voi. Aspettiamo la vostra voce. Aspettatevi la nostra risposta. Questa è Run Radio, la web radio del Sor Orsola Benincasa di Napoli. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, collegatevi su runradio.it o scaricate la nostra app. Vi terremo compagnia con notizie, divertimento ed ovviamente tanta musica. Run Radio, get your fun.
Su Run Radio, Festival Campus.
E li ti lascio per sempre. fianco a fianco. Na 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 na.
Su Ran Radio abbiamo ritrovato Gianna Nannini con Sei nell'anima. Ancora ben trovati da Rosanna Stengo e Marcello Polverino a Festival Campus.
Ritornando alla sezione Teatro Italiano, al Teatro Nuovo è in cartellone, oggi 9 luglio e domani 10 luglio, uno spettacolo dal titolo La ridicola notte di P, un testo che eredita le intuizioni dell'autore russo Nikolai Evrenov, tratte dalla sua opera La morte lieta, e le sviluppa sotto forma di dramma contemporaneo. A raccontarci questo spettacolo è Luca Biagini, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno e benvenuto a Festival Campus.
Ciao, buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori, e grazie di avermi contattato.
Allora Luca, ci puoi parlare dello spettacolo?
Guarda, allora, lo spettacolo in realtà è stato scritto da un giovane autore italiano, molto giovane, un trentenne più o meno, e racconta il rapporto tormentato, contrastato tra due maschere importanti che sono Arlecchino e Pierrot, che sono due maschere che rappresentano un po' simbolicamente i due lati dell'umanità, insomma, un po' il lato solare, il lato aperto, il lato della libertà, del gioco, dell'allegria, e il lato invece più oscuro, più nero, più lunare di Pierrot, che invece incarna l'altra parte, no, dell'animo dell'uomo, quello più segreto, quello più nero, più oscuro. E il testo racconta una burla che Pierrot fa ad Arlecchino, una burla macabra, tragica, perché lo condannerà Arlecchino a morire entro la mezzanotte. E in questo arco di tempo i rapporti si esplicitano tra loro due, tra Arlecchino e Pierrot. Arlecchino ha un rapporto molto più libero nei confronti anche dell'altra maschera, che però anche utilizza un po' come se fosse un suo maggiordomo, quindi c'è una specie di sudditanza di Pierrot nei confronti di Arlecchino, sudditanza che Pierrot subisce con una punta di gelosia, di invidia, di amore, di odio nei confronti di quest'altra maschera, cosa che poi lo porterà appunto a progettare questa terribile burla.
Ecco, parlando di maschere, le maschere all'interno dello spettacolo sono le metafore della vita umana, quasi a riprendere Pirandello, è così?
Beh sì, guarda, come dici, come appunto ti stavo dicendo, in effetti sono queste due maschere in maniera particolare proprio rappresentano una insieme, se tu unisci Arlecchino e Pierrot praticamente è quello che ognuno di noi ha dentro di sé, ognuno dentro di sé ha un po' di Arlecchino e un po' di Pierrot, in varie misure, in varie proporzioni, ognuno di noi ha un lato più aperto, più solare, un lato più oscuro, quindi sono in maniera stereotipata, uno rappresenta la parte chiara e l'altra la parte scura, ma ognuno di noi ha in realtà tutte e due queste anime, no? Ed è questo interessante il gioco che si rappresenta, perché intanto la scrittura è molto poetica, molto affascinante, perché non è scritto con una lingua quotidiana, dozzinale, una lingua alta, direi con delle immagini molto belle, molto, molto ricche di suggestioni, una lingua quasi shakespeariana, direi, naturalmente con le debite differenze, però non è, pur essendo un ragazzo molto giovane, l'autore ha una capacità di scrittura molto bella, molto alta, e questo rende molto affascinante rappresentarlo, recitarlo, e anche per chi lo ascolta penso sarà molto incuriosito da questa ricchezza di lingua, ecco.
E questo dramma ha anche uno scopo educativo, ammonendo le persone a condurre un tipo di vita più giusto?
Ma sai, questo non te lo so dire, in realtà lo scopo non è didattico, didascalico, però certo ti ti fa entrare in quel clima di riflessione per cui i sentimenti umani si intuisce che sono complessi, sono complicati, non sempre sono netti, non sempre la cattiveria ha un'unica faccia, un unico modo di esprimersi, così come la bontà non è a tutto tondo. Siamo noi esseri umani fatti in maniera molto complicata e complessa, e convivono dentro di noi tante, come dicevi tu, anime diverse, un po' quinto pirandellianamente, insomma, no? Siamo uno, nessuno, 100.000 in qualche maniera, e questo il testo lo fa capire. Da qui a dire che è educativo nel senso che insegna qualcosa, sì, perché insegna a riflettere e a porsi sempre dei dubbi, di non prendere le cose sempre come sono all'apparenza, ma di cercare di andare oltre l'apparenza e di approfondire sempre, no? Qualsiasi argomento, qualsiasi tema si possa affrontare.
Allora Luca, grazie mille veramente, e noi ti ringraziamo per essere stato con noi a Festival Campus e ti auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie a voi Crepi, e vi aspettiamo stasera e domani sera. Mi auguro che qualcuno che ci ascolta abbia la voglia e l'interesse di venire, e sicuramente non rimarrà deluso. Lo spettacolo è molto affascinante.
Sicuramente sarà così.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao Luca, grazie.
Ciao.
Ringraziamo ancora Luca Biagini per essere stato a Festival Campus. Vi ricordiamo che La ridicola notte di Pi andrà in scena al Teatro Nuovo oggi 9 luglio alle 21 e domani 10 luglio alle ore 19.
Festival Campus su Run Radio.
Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me.
Be worth it.
fit. So thank you for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it.
Imagine Dragons, Next to Me, ultimo singolo estratto dall'album Evolve. Festival Campus torna dopo una breve pausa su Run Radio.
Time out!
Ale, hai già scelto il master?
No, sono molto indecisa, devo informarmi meglio.
Io invece ho già scelto.
Ecco, vedi, sei sempre super informata.
Ma no, basta ascoltare il programma giusto.
E dove posso trovare tutte queste informazioni?
Semplice, Ale, basta ascoltare UniWorld, il format di Run Radio dedicato al mondo universitario.
Tutti i venerdì, dalle 10 alle 11, Serena e Alessandra vi informeranno sul mondo universitario con news, esperti e curiosità.
Oh, un, dos, tre, sono già là.
Solo su runradio.it.
Festival Campus, su Run Radio.
Scrupoli che si sciupano da sé.
su Ran Radio in negrita, in ogni atomo. Siete a Festival Campus. Io sono Marcello Polverino e accanto a me c'è Rosanna Stengo.
Per il dopo festival, il giardino romantico di Palazzo Reale, martedì 10 luglio ospiterà la band dei Fitness Forever, che terranno un concerto dal titolo Hashtag Pop Supernova. Ecco cosa ci ha detto in proposito Luigi Scialdone, che abbiamo intervistato.
Siamo qui con Luigi Scialdone, produttore e bassista della famosa pop band Fitness Forever. Ciao.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Ran Radio.
Allora Luigi, terrete questo concerto al Dopo Festival il 10 luglio dal titolo Hashtag Pop Supernova. Che cosa vuol dire questo titolo e perché lo avete scelto?
Beh, anzitutto perché noi facciamo pop, la nostra scelta musicale è sempre stata quella di fare un pop raffinato e ricercato, tutto suonato. Il termine supernova è un aggettivo che a noi piaceva per indicare un concetto più, diciamo, extraterrestre, più spaziale, più aperto. Quindi il termine pop supernova si sposava bene con quello che poi ascolterete il 10 sera, quindi un concerto spaziale.
E nonostante voi suoniate musica pop, voi suonate anche musica alternativa, che vi dà anche un'identificazione, una certa originalità. Sono questi i motivi principali per cui adottate questo tipo di musica o c'è anche dell'altro?
No, in realtà quando si parla di cosiddetta musica alternativa, il famoso indie, diciamo così, ormai l'indie è il pop di oggi, quindi noi ci sentiamo fortemente appartenenti a questa categoria musicale. Quello che forse ci distingue è che noi cerchiamo di proporre un live molto ricco, con 8 strumentisti sul palco, con arrangiamenti molto ricercati e complessi, che è un po' in controtendenza, diciamo, è un po' controtendenza di quello che si fa, sono i concerti di oggi, perché magari i gruppi sono ridotti con le sequenze, con le basi, quindi è un live che è un misto fra musica suonata e musica, diciamo, riprodotta. Invece noi cerchiamo di portare dal vivo il disco così come è stato registrato, ma tutto interamente suonato, quindi è un approccio ed è una sensazione molto diversa, c'è un impatto sonoro totalmente diverso.
E parlando del successo del vostro album Tonight, sentiremo qualche pezzo al Dopo Festival?
Assolutamente sì, credo il 90% del disco, perché questo terzo disco è sicuramente quello più ballabile, quello che, diciamo, dove l'elemento del groove è molto più evidente, quindi noi, insomma, ci divertiamo molto a suonarlo dal vivo, e quindi ci sarà gran parte del concerto sarà improntato sull'ultimo disco, con qualche piccolo estratto da altri dischi, dagli altri due dischi precedenti, ma la maggior parte del concerto sarà improntata su Tonight.
E avrete in programma nuovi concerti?
Allora, abbiamo un luglio abbastanza fitto. Sicuramente l'evento più importante, il concerto più bello sarà il 23 luglio a Basto, a questo Siren Festival, che è un festival indie importantissimo, dove insomma avremo l'onore di suonare vicino a nomi, insomma, importanti del panorama indie italiano. Quindi l'appuntamento, oltre a quello del 10 luglio, è sicuramente il 23 luglio a Basto, al Siren Festival, sulla spiaggia, a tramonto, quindi anche una location molto suggestiva.
Grazie mille Luigi.
Ragazzi, grazie a voi e al 10 luglio.
Siamo alle ultime battute del Napoli Teatro Festival e questa rassegna continua a divertire il pubblico. Abbiamo raccolto i commenti degli spettatori del musical Sirene e Ninfe Napoletane, andato in scena mercoledì scorso alla Reggia di Caserta. Sentiamo cosa ci hanno detto.
Penso che sia stato uno spettacolo altamente suggestivo per l'ambientazione onirica, per la luce soffusa, gli strumenti veramente atipici anche per diciamo, il tipo di concerto, poi una voce veramente pregevole sotto ogni punto di vista, perché ha messo una certa intensità mescolata con una tensione davvero appagante sotto ogni punto di vista, veramente anche l'accompagnamento musicale degno di lode.
Molto molto favorevole, musica difficile, non certo di facile accesso, però di grande impatto emotivo sicuramente.
Molto bello, molto curato, molto elegante.
interessante, luce meravigliosa, molto, molto ben organizzato.
La musica da camera mi ha dato la sensazione proprio di grande rilassamento e di grande coinvolgimento nello stesso tempo.
È molto bello, la voce del soprano è molto piacevole, soave, come si dice alla musica da camera, e soprattutto il repertorio è strepitoso, anche perché mette in luce una Napoli poco conosciuta, quella della Scuola di Scarlatti. E ci ha fatto piacere ascoltare brani inediti, molto bene.
È piaciuto molto, devo dire la verità, mi sono bella, me lo so goduto proprio, sì, sia la musica che il canto, devo dire la verità.
Sì, anche a me è piaciuto molto, impressione molto positiva, anche a livello di organizzazione, organizzato bene.
Molto bello, è difficile trovare questo genere di musica riprodotto in questa epoca così moderna e difficilmente viene interpretato da musicisti e sono stati molto capaci.
Festival Campus su Run Radio.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Rag & Bone Man e Human a chiudere questa puntata di Festival Campus. Ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti e soprattutto voi per averci seguito.
Vi ricordiamo che potrete ritrovare questa e le altre puntate di Festival Campus sul sito www.napoliteatrofestival.it. Grazie a Stefano Esposito che ha curato la parte tecnica. Festival Campus torna lunedì prossimo dalle 16 alle 17, sempre su Run Radio. Da Marcello Polverino
e Rosanna Stengo è tutto.
Alla prossima, ciao!
Run, play your music.